Radio 3 Suite. Lezioni di musica. Andrea Malvano, i prelude di Claude Debussy.
Buongiorno da Andrea Malvano. Riprendiamo allora la nostra chiacchierata su Debussy spostandoci su un altro repertorio. Ieri abbiamo parlato della produzione orchestrale, oggi invece parliamo del pianoforte e ci occupiamo di una raccolta che forse è una delle più interessanti di tutta la produzione di Debussy. Mi riferisco ai preludi, vale a dire questa raccolta composta tra il 1910 e il 1913 in due libri, ognuno dei quali è formato da 12 brani. Dico che è una delle più interessanti perché, a mio avviso, è quella che esprime meglio il concetto di simbolismo, vale a dire simbolismo, come dicevamo ieri, inteso nel senso di suggerire invece che dire, cioè introdurre, alludere a qualcosa è molto più interessante, molto più affascinante che descriverlo in maniera estremamente precisa. E i preludi sono davvero una raccolta di paesaggi sfuggenti, a volte abbiamo l'impressione di vedere alcuni personaggi, ma non ne cogliamo mai davvero il volto, perché questi sono brani che stimolano l'immaginazione del fruitore senza però imporle mai una direzione precisa, vale a dire appunto uno dei requisiti fondamentali dell'estetica simbolista. La prima dimostrazione di questo risiede negli stessi titoli. La prima cosa da dire in merito ai preludi di Debussy è proprio una scelta originale a livello di titoli. Preludi, innanzitutto. Cosa vuol dire? Preludi a che cosa? La storia della musica ci ha insegnato che i preludi di solito sono brani che ne introducono degli altri. Preludi e fuga, preludi al corale, anche il brano orchestrale che introduce ad esempio la Traviata di Verdi si intitola Preludio, quindi è sempre un brano, come dire, propedeutico ad un altro. E invece questi brani di Debussy, queste 24 pagine, sono preludi punto e basta, cioè sono preludi che non introducono degli altri brani. E come si spiega questo? Beh, probabilmente si può spiegare con una scelta del compositore, che anche in questo caso possiamo collegare all'estetica del simbolismo, cioè il fatto che siano dei preludi all'immaginazione, come se fossero dei brani che introducono, che stimolano l'immaginazione senza appunto guidarla in una direzione precisa. Molto spesso ascoltandoli abbiamo l'impressione quasi che siano dei brani incompleti. Ecco, l'inachevé, come dicevano appunto i francesi, come dicono i francesi, cioè questi preludi è come se dovessero essere completati da qualcun altro, e questo qualcun altro non è altro che l'ascoltatore, che appunto deve intervenire dando una forma, proseguendo ciò che Debussy introduce. C'è un modello per questo, Debussy non inventa qualcosa da zero, perché anche la raccolta di Chopin intitolata appunto Preludi manifesta, esprime qualcosa di simile. Anche lì sono miniature brevissime che sembrano lasciate al completamento dell'ascoltatore, ma Debussy devo dire che va in una direzione molto più accentuata, cioè stimola molto più l'immaginazione di Chopin, e questo lo si deve anche ad un'altra scelta programmatica interessante, cioè il fatto che ogni singolo brano abbia un titolo, cosa che non accadeva appunto in Chopin, ma questi titoli devo dire che hanno un significato particolare, anzi forse non dovremmo nemmeno chiamarli titoli, perché non sono inseriti in testa alla partitura, cioè all'inizio del brano, come qualsiasi titolo deve essere, ma sono inseriti nelle edizioni corrette, perché ve ne sono molte sbagliate che invece li indicano all'inizio, sono invece inseriti alla fine. Debussy verga il finale di ogni singola pagina dei preludi con un'indicazione che noi possiamo considerare un titolo, ma che è inserito alla fine. Non solo, è addirittura inserito tra parentesi e tra puntini di sospensione. Che cosa vuol dire questo? Si è molto discusso, per alcuni sarebbe una dimostrazione ulteriore che la musica di Debussy sostanzialmente sia musica assoluta, cioè una musica che non manifesta dei contatti espliciti con il mondo extramusicale, come si dice, ma probabilmente questo non è corretto, perché la sua musica è piena di componenti piene di significato. Io penso che sia proprio una dimostrazione di quel simbolismo di cui parlavamo poc'anzi, cioè Debussy suggerisce con questi titoli al fondo una direzione immaginativa, però non la impone, nel senso lui dice io sento questo, questa è la mia impressione, poi se voi ne sentite un'altra o vi sentite spinti in un'altra direzione, beh, questo a me non compete. Quali sono allora questi temi e queste immagini che Debussy sottopone a questo filtro simbolista? Ho preparato una sorta di guida d'orientamento per i preludi che mette in evidenza alcuni temi, alcune immagini che tornano, alcune immagini ricorrenti e che ci consentono un po' di fare chiarezza, di fare ordine in questa raccolta così eterogenea. E uno dei primi temi che dobbiamo citare è il tema del passato, l'evocazione del passato, un tema che interessa molto Debussy, che scrive addirittura una raccolta intitolata Six épigraphes antiques, quindi sei epigrafi antiche che rimandano esplicitamente alla dimensione classica, e in diverse pagine dei preludi compare questo tema, ma dobbiamo citarlo subito perché è il tema che introduce tutta la raccolta, perché il primo brano si intitola Danseuse de Delphes, quindi danzatrici di Delfi, che evidentemente dal titolo, o meglio dall'indicazione programmatica al fondo, rimandano appunto alla cultura greca, alla cultura classica. E come si può realizzare in musica alla fine dell'Ottocento, al meglio ai primi del Novecento, un tema come questo, un tema così remoto su uno strumento come il pianoforte che esisteva solo da un paio di secoli? Ascoltiamo le prime battute per rendercene conto. Ecco, Debussy punta su un aspetto caratteristico dell'epoca antica, o di quel poco che conosciamo dell'epoca antica, cioè la semplicità della scrittura, una polifonia minima, accordi poco complessi, però non c'è solo questo, anzi questo c'è in minima parte, perché in realtà Debussy utilizza un linguaggio molto moderno per alludere all'antico, e in particolare utilizza degli accordi, questo accordo soprattutto, che è un accordo eccedente, molto moderno, tant'è vero che lo possiamo trovare molto spesso nel jazz. Accordo tipico proprio del panorama jazzistico, e poi c'è un'idea cromatica che è protagonista e che certamente è poco rappresentativa dell'antico, perché l'antico si muoveva più che altro per toni, quindi in maniera diatonica e non cromatica. Ecco, nonostante ciò, nonostante questi elementi lessicali moderni, Debussy riesce nell'impresa di dare un'idea del remoto, e questo soprattutto grazie ad una staticità della scrittura, questo movimento ritmico così ingessato, che ci dà quasi l'impressione che questo brano sia una sorta di fregio scolpito sul timpano di un tempio, quasi come un bassorilievo di Fidia. È una suggestione minima, appena accennata, ma sufficiente per farci viaggiare con l'immaginazione affittando la macchina del tempo. Un altro tema che troviamo spessissimo nei preludi è quello dei paesaggi sfocati, no? Questi paesaggi difficili da identificare in maniera nitida. Molti titoli fanno riferimento appunto a delle immagini paesaggistiche, che però non sono mai immagini preconfezionate, come succedeva nella tradizione musicale francese spesso di fine Ottocento, ma sempre delle immagini molto stimolanti, ad esempio la terrazza delle audizioni al chiaro di luna, oppure questo brano di cui parliamo brevemente adesso, che si intitola Des pas sur la neige, quindi dei passi sulla neve, no? Questo titolo, meglio questa indicazione programmatica, non starò sempre a ripetere naturalmente, posta al fondo del brano, ci stimola moltissimo a livello immaginativo, perché sembra un quadro già soltanto questa espressione Des pas sur la neige, no? Ma un quadro che naturalmente ci spinge a porci molti interrogativi. Passi di chi? Chi è che ha lasciato queste orme? In che direzione vanno? E sono tutti segni di una presenza umana che non c'è più, ma che naturalmente stimola la nostra curiosità. E vediamo come realizza questo paesaggio vivente Debussy. Sentite che nella scrittura musicale c'è una sorta di congelamento, è come se Debussy non volesse e non riuscisse a muoversi da questo ostinato ridotto in un ambito molto ristretto. Che è un po' la spina dorsale di tutto il brano e che sembra scricchiolare, non riesce quasi mai a smuoversi. E tutto questo è accentuato dalla presenza di alcuni accordi molto dissonanti, in particolare un tritono ricorrente. Sentite che suono stride proprio all'orecchio, l'ascolto, e torna molto spesso, quasi degli scricchioli sul ghiaccio. Ecco, però c'è un episodio alla fine che in qualche modo contraddice tutto quanto abbiamo ascoltato in precedenza, favorendo appunto la sfocatura dell'immagine. C'è un episodio che è contrassegnato dall'indicazione come un tendre e triste regret, quindi come un tenero e triste rimpianto, che è uno squarcio su questo paesaggio di neve, di ghiaccio, che sembra riportarci in una dimensione completamente diversa, perché nel finale abbiamo questo continuo ostinato ritmico, continua per tutto il brano, e poi improvvisamente, come un tenero triste rimpianto, ecco, qualcosa di completamente diverso, non c'è più quel congelamento di prima, improvvisamente la melodia si apre, cosa che non era mai successo nel corso del pezzo, e soprattutto l'accompagnamento non è più dissonante ma è pieno di consonanze. Tutte triadi consonanti, quindi qualcosa di davvero diverso da quanto abbiamo ascoltato prima, ed è un contrasto anche piuttosto violento che chiaramente allude a piani temporali ed emotivi distanti, questo che favorisce la sfocatura, trasformando quell'immagine piuttosto nitida, tutto sommato, di congelamento invernale che avevamo ascoltato all'inizio in un ricordo sfuggente che mescola elementi contrastanti. Proprio quell'illogicità che contraddistingue ad esempio i movimenti della memoria involontaria, movimenti ai quali Debussy fa spessissimo riferimento. Poi nei preludi naturalmente c'è l'esotismo, questo c'è un po' sempre nella produzione di Debussy, ieri abbiamo parlato della Spagna, c'è ancora Spagna anche qui in diverse pagine, uno dei preludi si intitola La Puerta del Vino, un altro La Serenada Interrompue è piena di riferimenti al mondo delle serenate iberiche, e poi c'è anche una pagina che in realtà fa riferimento ad un esotismo di casa nostra, c'è un esotismo per Debussy ma non per noi, cioè Le colline d'Anacapri, che fa riferimento naturalmente alla località campana che tutti conosciamo. E in questo brano naturalmente ci sono dei riferimenti assolutamente espliciti alla cultura folclorica napoletana, in particolare un tema di Tarantella. Però il tutto è ovviamente rimescolato in una maniera che rende ciò che stiamo osservando estremamente sfuggente. Il tema di Tarantella è questo. Assolutamente evidente, solo che questo tema è sottoposto continuamente al filtro di elementi disturbanti. Questo accompagnamento ha un sapore rumoristico quasi. Come se questo tema fosse annegato nell'acqua. Ma soprattutto all'inizio di questo brano succede qualcosa che sembra quasi un tentativo di creare una dissolvenza incrociata con l'inconscio, con la dimensione dell'inconscio. E questo tema di Tarantella arriva piano piano, ma come se venisse da un'altra dimensione, perché si comincia con questo stato di confusione. Tutte note che si sovrappongono su un accordo che Debussy lascia vibrare, poi improvvisamente Léger lointain, scrive in partitura Debussy, poi di nuovo e poi pian piano da lontano arriva il tema di Tarantella. E L'impressione è quasi quella di assistere ad un sogno che emerge da uno stato di dormiveglia. All'inizio siamo in una zona di confine tra il livello consapevole e inconsapevole della nostra esperienza e progressivamente arriviamo a maturare una immagine più nitida di quello che stiamo ascoltando. Naturalmente Debussy era un maestro anche, e lo dimostra nei preludi, della raffigurazione degli eventi atmosferici. C'è un brano che si intitola Brouillard, che apre appunto il secondo libro dei preludi, che fa così. Sentite che effetto di confusione, due accordi che si sovrappongono con un effetto appunto di nebbia assolutamente innegabile, oppure il vento nella pianura, le vent dans la plaine. Oppure in voile vele il rumore del vento che sbatte contro la vela di una barca. Ecco, però quello su cui dobbiamo porre la nostra attenzione è che non si tratta mai di una riproduzione dell'evento naturalistico fine a se stessa, cioè l'evento atmosferico è sempre il filtro che ci separa da qualcos'altro. No, come se fosse una sorta di velo di tulle, come avvenne alla prima rappresentazione del Peleas, che separa lo spettatore dal palcoscenico. E questo è molto evidente, ad esempio, in Voile, nel finale, quando abbiamo una melodia che sembra però abbastanza evidente all'acuto, che però sembra lontanissima, perché in mezzo c'è qualcosa che ci separa da lei. Sentite che la melodia c'è, ma è come se la osservassimo sprofondata sotto a 3 metri d'acqua. Un ultimo tema su cui vorrei riflettere brevemente è un tema che forse non ci aspetteremmo da Debussy, vale a dire il tema dell'ironia. Debussy, con il suo snobismo che conosciamo, con la sua raffinatezza, tutto sommato non ce lo vediamo un uomo dotato di grande senso of humor. Invece in realtà aveva un notevole umorismo, lo notiamo nelle sue lettere, in molti dei suoi scritti, ma anche in alcuni brani. Ad esempio nei preludi c'è un brano che si intitola Hommage à Pickwick, che fa riferimento all'omonimo personaggio di Dickens, quello del circolo Dickens appunto, che era un simpatico pancione rappresentante della borghesia previttoriana. Lui e i suoi amici compiono un viaggio in Inghilterra, attraversano le avventure più curiose e bizzarre che finiscono su amori molto prosaici e poco poetici di solito, e Debussy cerca proprio di fare la caricatura del borghese in questo brano, e si capisce subito dalle prime battute, perché ricorre ad un espediente che è quello della citazione, vale a dire utilizza un tema che prende in prestito da qualcos'altro, cioè l'inno inglese God Save the Queen o the King a seconda dei casi, però lo riutilizza in una maniera molto particolare. Sentite che lo sprofonda al basso questo inno e poi lo inserisce in un contesto piuttosto dissonante, che ha poi un carattere troppo pomposo per un brano così breve, tant'è vero che subito dopo l'episodio successivo è completamente diverso. Debussy scrive Amabile, salottiero, e poi si scioglie in una risata. allora, quindi il tutto culmina naturalmente in questa sorta di risata che ci dà l'impressione di un personaggio spiritoso che però non riesce davvero a stare serio, a credere davvero in quello che sente, nemmeno un attimo. Ecco allora una piccola guida per orientarsi nei preludi, immagini ricorrenti, molto suggestive, ma che non sono mai vincolanti per la nostra immaginazione. Questo certamente è un aspetto essenziale del simbolismo. Un saluto da Andrea Malvano, a risentirci.
Potete ascoltare i Prelude di Claude Debussy dal sito radio3.rai.it cliccando su Classica Radio Archivio Storico. Radio 3 Suite, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani.